Stavamo parlando di come si comportano le persone in laboratorio alle prese con il gioco dell'ultimatum. Come ricorderete, in questo gioco una proponente, il giocatore numero uno, chiamiamolo, fa una proposta al giocatore numero due, proponendogli una certa somma di denaro e una certa ripartizione di una somma di denaro che può essere per esempio $100, e il proponente può proporne alla controparte 1, 2, 3, 99 e così via. Se ne propone almeno 50, la controparte accetta sempre o quasi sempre. Se ne propone di meno, nascono dei problemi, perché la controparte può valutare certe offerte come offensive. Così, se io devo dividere 100 euro e io sono il proponente e tu sei la controparte, se te ne propongo un euro a te e 99 a me, tu sdegnosamente lasci sul tavolo il tuo euro e mi punisci, perché in questo caso, nel gioco dell'ultimatum, anch'io vado via senza una sola lira. Perché lo fai? Se tu fossi un egoista razionale, ti converrebbe tenerti la somma, sia pur piccola, che io ti ho dato. E invece mi punisci anche con 10 euro. Piuttosto di tenerti 10 euro e lasciarmene 90, tu rifiuti la mia offerta e andiamo tutti via senza neanche un euro in tasca. Ora, in questo caso, un sentimento, una preferenza di altruismo negativo, come l'invidia, non basta spiegare il tuo comportamento, perché se tu pensi di giocare con un computer, tu accetti qualunque somma. Quindi non è tanto il fatto che tu invidieresti i miei 90 euro che ti spinge a rifiutare i tuoi 10 euro, ma probabilmente il fatto che tu vedi nella mia intenzione di offrirti solo 10 euro un elemento di insulto, un elemento di disprezzo, di iniquità. E in questo caso è proprio la mia offerta ingiusta che ti ferisce. Ho trovato in rete dei cartoons, dei fumetti che in America andavano per la maggiore almeno, e sono piuttosto colti. Hanno come protagonisti due dinosauri, quello sulla sinistra, quello verde, siamo nella slide 98, è presumibilmente un Tyrannosaurus Rex, il più cattivo. L'altro è piccolo e bisbetico, l'altro difende le ragioni dell'egoista razionale, quello piccoletto. Non so che tipo di dinosauro sia. Proviamo a guardare assieme la discussione tra questi due signori. Il dinosauro verde dice: il gioco dell'ultimatum è un gioco economico. Due estranei, anonimi, devono decidere come dividere una somma di denaro tra di loro. Il giocatore numero uno, quello che noi abbiamo chiamato il proponente, propone una suddivisione che non sia zero, e il giocatore 2 può accettarla o rifiutarla. Se il giocatore 2, cioè la controparte, accetta, tutti e due i giocatori prendono i loro soldi e vanno per la loro strada. Ma se il giocatore numero 2 rifiuta, nessuno ha un solo dollaro in tasca, nobody, maiuscolo, riceve nulla. E il gioco viene giocato una volta sola, cosicché non vi è nessuna preoccupazione sulla vendetta dell'altro giocatore. Allora, qual è il problema? Dice quello piccolino. Il giocatore numero due dovrebbe accettare tutte le volte. Un po' di soldi sono meglio che niente, giusto? È per questo che è così interessante, risponde il dinosauro verde. Quando ci sono delle offerte davvero ingiuste, per esempio 90 contro 10, 99 contro 1, alcuni giocatori rifiutano. Le rifiutano in ogni caso. Il dinosauro piccolino, marroncino, l'egoista razionale dice: Ma forse preferiscono conservare il loro orgoglio che guadagnare qualche dollaro, sta capendo. Esattamente, gli dice il verde. E il piccolino dice: suppongo che questo mostra che le persone non sono motivate interamente, in maiuscolo, dall'ingordigia, neppure in situazioni che implicano dei denari e con un estraneo che tu non vedrai mai più. Il verde replica: esattamente, e c'è qualcosa in cui noi tutti non siamo motivati dall'orgoglio. Alcuni di noi sono motivati anche, scusate. Esattamente, c'è qualcosa in cui non tutti sono motivati dall'ingordigia, greed, l'ingordigia. Alcuni di noi sono anche motivati dall'orgoglio, sono motivati anche dall'orgoglio, perché nessuno nega che l'egoismo sia una delle componenti dell'azione umana. E poi finisce con una frase che gira molto in America, le vittorie... Dobbiamo prendere le vittorie dove sono, dobbiamo vincere tutto quello che possiamo. Allora, se non puoi vincere dei soldi, almeno vinci per l'orgoglio. Questa frase è stata attribuita a una grande calciatrice americana, la più grande di tutti i tempi, la trovate sulla rete. Ora, a me piacciono molto questi fumetti colti che in America hanno un loro pubblico e questo mi sembra davvero carino, perché esprime tutta la complessità delle motivazioni umane, che, come ormai capiamo, vanno al di là della pura massimizzazione dell'interesse individuale. Naturalmente, giochi di questo genere prestano il fianco a parecchie obiezioni. In primo luogo, sono giochi provati e riprovati ormai migliaia di volte in laboratori sperimentali dove ci sono dei gruppi di volontari, di soggetti che si prestano a fare questi giochi, a partecipare a questi giochi per un po' di denaro. Il problema è di vario genere. Innanzitutto i campioni sono un po' piccoli perché esperimenti psicologici di questo tipo costano, devi pagare lo psicologo, lo studente, convocare i soggetti sperimentali. Poi un altro problema nasce dalla scarsa varietà dei soggetti. Diversamente da un sondaggio, per esempio, politico, è quasi sempre la stessa gente che fa il giro dei laboratori sperimentali e si tratta di studenti di psicologia, di economia, di solito, di filosofia, di facoltà umanistiche, ed è difficile pensare che degli studenti di ingegneria meccanica, chimico, elettronica o biomedica buttino via il tempo per 2 lire. È più facile trovarli nelle facoltà umanistiche. Ecco, voi andreste a fare queste cose, questi esperimenti. Io, se me l'avessero proposto, ci sarei andato di corsa, ma il punto è che allora uno si può chiedere che ne è della validità esterna di questi esperimenti. Vale a dire, quello che impariamo dal laboratorio sperimentale vale anche per ogni altro tipo di essere umano, vale anche per gli operai tedeschi, per gli aborigeni australiani, per i poveri dell'India. E poi i denari che noi diamo a questi soggetti sono pochi, 10 dollari, divisi in due parti. Bene che ti vada, vai via con 5 euro, poi prendi 2 lire dallo sperimentatore, ma ci si può chiedere cosa accadrebbe se i soggetti venissero messi di fronte a una scelta di questo tipo. Qualcuno deve dividere 10.000 euro, te ne propone 1.000. Il proponente te ne propone 1.000. Io vi dico subito, e lui se ne tiene 9.000, vi dico subito che se a me proponessero 1.000 euro, cavolo, che io punisco il proponente, che tra l'altro non conosco, mi tengo i 1.000 euro. Ecco, problemi di questo genere ci fanno capire quanto sia necessario validare, per così dire, all'esterno, all'aria aperta, on the wild, direbbero, gli studiosi nel selvaggio, nel mondo reale, le ipotesi degli psicologi sperimentali. E ha questo compito di andare a vedere, attraverso l'osservazione sul campo, nella vita reale, come funziona, come funzionano le teorie comportamentali dei giochi elaborate dagli psicologi. A questo compito si sono dedicati negli ultimi tempi diversi studiosi. Consiglio per esempio i libri di Cristina Bicchieri, è una filosofa italiana che sta lavorando da molti anni a Pittsburgh e ha scritto vari libri, tra cui The Grammar of Society, sulle norme sociali, e The Norms in the Wild, le norme all'aperto, dove si usa la teoria dei giochi e anche altre discipline come l'antropologia evoluzionistica. Ora, le ricerche sul comportamento umano alla luce dei concetti giochistici, usiamo questa brutta parola, ma in italiano non esistono altre parole di questo genere, mentre in inglese si dice game theoretic, sono state condotte dunque non solo dagli psicologi sperimentali, ma anche nell'ambito di discipline quali l'antropologia evoluzionistica e l'economia evoluzionistica. Ora però dobbiamo tornare a quel vecchio problema con cui avevamo aperto questa presentazione. Vi ricorderete Una poltrona per due, il film che sono sicuro vi siete precipitati a scaricare da internet e avete già visto, nel quale i due vecchioni decidono, fanno una scommessa sulla sorte di Aykroyd e di Murphy e la scommessa verte sul solito vecchio problema che nella cultura americana si chiama, va sotto il nome di nature or nurture, natura o nurture, nutrimento, cultura. Cosa ci determina? Qual è in particolare il rapporto tra l'ordine sociale e la natura umana? Sembra abbastanza chiaro che non possiamo liberarci della natura umana nello spiegare aspetti decisivi ed importanti dell'ordine sociale. C'è naturalmente chi si è spinto troppo in là. Probabilmente Edward Wilson, il fondatore della cosiddetta sociobiologia, aveva grandemente esagerato nel ritenere che quasi tutti gli aspetti essenziali della società si fondassero, fossero plasmati da quella natura umana che si era evoluta in tantissimi centinaia di migliaia di anni, e soprattutto nel Pleistocene, quando eravamo degli scimmioni fisicamente uguali ad adesso, ma passavamo il tempo a cacciare animali e a raccogliere frutti. Per esempio, è stato notato che nel mondo dei cacciatori raccoglitori, quando il gruppo di cacciatori piccolo, di solito non superavano i 200 persone, ma erano anche più piccoli, avevi catturato finalmente il bisonte, il mammut, il cervo, lo mettevi in mezzo, diciamo, in mezzo a una radura, tutta la collettività si univa lì intorno, il cervo era di tutti, lo si apriva, lo si mangiava, poi col fuoco lo si cuoceva e tutti guardavano con malocchio, cioè con occhio apprensivo e un po' cattivo, cosa faceva il vicino, perché le parti dovevano essere uguali. E perfino il bravo cacciatore cercava di dissimulare la sua bravura per non essere oggetto di invidia. E il senso di equità, l'avversione all'ingiustizia erano tipiche di una piccolo gruppo dove si faceva tutto assieme e non si poteva conservare la carne in frigorifero, non c'era commercio delle carni, la si mangiava subito e ognuno poteva vedere lì sul posto cosa facevano gli altri. Si può pensare che questi istinti atavici all'equità siano sopravvissuti anche poi nella società agricola e industriale e che in realtà si basa sulla collaborazione tra estranei, sugli scambi di mercato, e questi meccanismi possono entrare molto rudemente anche nella lotta politica che si svolge nelle nostre società. Insomma, la sociobiologia di Wilson era molto estrema, nel rispondere alla domanda natura o cultura con la risposta natura. Ma nel modello standard delle scienze sociali, così chiamato da alcuni studiosi come Gintis, vedete la slide di pagina 100, il modello standard delle scienze sociali, vale a dire il tipo di sociologia che si studia nelle facoltà di sociologia, di economia, ancora in questi anni, e che i critici chiamano modello standard delle scienze sociali, modello ancora oggi ampiamente accettato, i comportamenti e le preferenze di un individuo sono visti come il prodotto del suo ambiente culturale d'origine. Ciò significa che le scienze sociali alla domanda natura o cultura rispondono ancora ampiamente con la seconda alternativa, cultura. La nostra società è determinata dalla cultura, cioè dall'ambiente sociale.